Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
No, io sono tuo padre.
È sempre efficiente lanciafiamme.
Il mio preferito.
Benvenuto sulla Terra!
Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.
E buonasera a tutte e tutti, bentrovati e bentrovate a una nuova puntata delle porte di Tannhäuser.
Buonasera.
Perché non ci sei? Perché ho acceso quello sbagliato, vai! Nemmeno?
Uno, il uno.
Ah, io accendo tutto, voglio dire.
Te accendi tutto, ma io...
Nulla? Ma hai acceso il mic?
Sì, acceso. Cioè... No.
Ma questo non sei, questo non sei. C'è qualcosa che non va.
No.
Eppure prima funzionava. Vabbè, ci sono io, buonasera. Allora, sì, noi andiamo. Allora, nella puntata di oggi, mentre risolviamo i problemi tecnici che fino a poco fa non sembravano esserci, cosa parliamo nella puntata odierna di oggi? Ho sentito gracchiare, chissà cos'è, forse il cavo.
Ora sì.
Ora ci siamo?
Forse, solo bassissimo.
Te sei, però sei al massimo.
Ma che ti devo... No, allora... Ah, ora sì, ora
ecco,
sì.
Ho alzato il gain al massimo, ma...
Però sono tipo... Boh. Inesistente, vabbè. Allora, forse magari tra un po' cambio microfono.
Sì, dopo cambio il microfono. Comunque ti si sente,
Va bene, va bene.
Comunque, se volete scriverci, visto che siamo in diretta, potete scriverci a postawombat@insiberia.net. Potete scriverci alla messaggeria wombat.vado.li. Invece direttamente vediamo quello che ci scrivete in un pad, appunto, e vi risponderemo in mantinente. Riguardo appunto tutto quello che, di cui parliamo. Se è la prima volta che vi connettete qua con noi, questo è Le Porte di Tannhäuser, una trasmissione dedicata alla fantascienza in generale, produzioni cinematografiche, libri, videogiochi, fumetti, tutto quello e anche vita di tutti i giorni. E oggi lo dimostreremo senza dubbio, perché l'argomento di odierno di oggi è sono i cyborg.
Eccomi.
Oh, ora sei il
ci 3. Sono, ho cambiato microfono e forse se ti conviene spengere tutti quegli altri, perché rientro da tutti gli altri microfoni adesso. Bene, bene, ora ci siamo. Non più.
Sì, sì, no, colpa mia. Vai, ci siamo, davvero.
Evviva!
Anzi, guarda che suono meraviglioso.
Certo, perché ho il microfono più figo, quell'altro non lo prenderò mai più perché mi ha deluso.
Ci credo.
Sì, quindi, come dicevi te, mentre io stavo arrabattandomi per fare il gioco delle tre carte con i microfoni, parleremo di cyborg e proveremo anche a dipanare un po' le differenze tra i vari termini, perché abbiamo notato, preparandoci così per questa puntata, che c'è grande confusione sotto il cielo e soprattutto nell'internet. E uno pensa, no, magari che essendo ormai nell'era tecnologica dove ormai siamo dominati dalle macchine, non si fa che parlare di algoritmi, generalmente a sproposito, però insomma si parla di macchine in continuazione, tecnologie e tutto, si pensa, magari uno generalmente può pensare che ci sia ormai una certa perizia non c'è assolutamente, si usano i termini a sproposito, anche e soprattutto quando si parlano di termini come questo cyborg, che effettivamente ha invaso un po' vari campi del sapere umano, perché si parla sì di fantascienza, ma non solo, si va nella filosofia, nell'etica, per poi passando anche per la scienza medica e non solo, biologica, insomma, in realtà il termine cyborg è un qualcosa che ritroviamo in vari campi, ecco.
Assolutamente, soprattutto in campo medico so che le ricerche sono molto ampie, anche solo per la diagnostica diretta dei pazienti, ma oppure interagire direttamente appunto a livello cellulare o di DNA volendo. Comunque, al di là di questo, effettivamente l'internet è molto confuso. Se voi scrivete, che ne so, cyborg fantascienza, no? Dici,
dai,
trovate, uscirà intelligenza artificiale, robot, androidi, di tutto e di più, e cyborg poco o niente. Devi andare proprio a spulciare. Però dici, vabbè, allora andiamo su Wikipedia e lì ci avremo un'ottima pagina, anche se non bisogna mai fidarsi troppo di Wikipedia. Ecco, e invece anche lì,
no, questo infatti è un ottimo esempio del perché non bisogna mai fidarsi di Wikipedia.
Sì.
Una tragedia, veramente una tragedia. Quando parla di cyborg confonde un po' tutto, e tra l'altro a un certo punto, in teoria sarebbe anche una pagina interessante perché cita un po' le varie opere che parlano di cyborg nei vari nei vari tipi di arte, quindi nella letteratura, nel cinema, e in realtà parla quasi sempre di robot, cioè quasi mai parla di cyborg. Quindi boh, vabbè.
Partiremo proprio da questo, partiremo proprio dalla differenza fra robot, androidi e cyborg. Ma come sempre, dopo il pezzo introduttivo, quindi rimanete qui con noi, queste sono le porte di Tannhäuser, parliamo di cyborg e ci vediamo fra pochissimo. Bye bye.
Swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming, caught me by surprise. Wasn't looking where I was going, I fell into your eyes. You came into my to you.
Pronti, attenti, via!
E rieccoci. Le porte di Tannhäuser, l'hai detti già i contatti? Non mi ricordo.
Sì, li ho già detti. Bravo. postawombat@siberia.net oppure messaggeriawombat.vado.li.
Esatto, e 13.59 la frequenza in onde mediocri, che così già non manca mai. Tra l'altro, in sti giorni si sente da Dio, volevo buttarla lì così in caciara, che effettivamente si sente veramente bene, e quindi se vi capita accendete la vostra radiolina in onde medie. Quindi dicevamo, ora questa distinzione tra cyborg, androidi, robot eccetera può sembrare, come dire, una questione un po' di lana caprina. Ora potremmo forse come dire, forse sembra che ci stiamo un po', ci stiamo facendo troppo caso. Ma in realtà è una roba importante, perché ci aiuta anche a capire la confusione che a volte si crea su questi argomenti, confondendo un po' tutto e poi dandogli anche un peso eccessivo, forse, o attribuendogli significati quando invece si sta parlando d'altro. Quindi ricapitoliamo, proviamo un attimo a fare una distinzione, un po' di chiarezza. Intanto, robot, ne abbiamo già parlato tra l'altro in una puntata precedente delle porte di Tannhäuser, forse una delle prime, comunque la ritrovate insomma sul sito radiowombat.net e ve la potete riascoltare. Robot è semplice, è una macchina capace di, diciamo, ecco, anche qua non necessariamente con le fattezze umane, che però ha come particolarità quella di compiere delle mansioni che generalmente invece si attribuiva all'essere umano, quindi, o comunque andare a sostituire i compiti dell'essere umano. In realtà non è propriamente solo così, perché potrebbe esserci anche un robot a forma di cagnolino, per esempio, che fa cose. Quindi di fatto si tratta di un essere meccanico, completamente meccanico. E diciamo che però il motivo per cui l'essere umano ha in realtà da un bel po' di centinaia di anni si è dilettato nella costruzione dei robot è per il suo diletto anche semplice, per giocare, per meravigliarsi.
Parlammo del primo robot, che era quel mago...
Il turco.
Brava, esatto. Il turco.
Sì, c'erano robot che in realtà erano uomini meccanici, venivano chiamati così, che comunque potevano compiere delle operazioni semplici poi fino a un certo punto, come abbiamo detto, però erano orologi magari, c'erano robot che disegnavano, che scrivevano, insomma. E questo era un po' l'origine del robot. Poi più in là, diciamo che l'uomo ha iniziato a sognare di far fare al robot, all'uomo meccanico, compiti suoi, e quindi cioè, poi da lì in poi siamo arrivati al mito dell'abolizione del lavoro, comunque dell'abolizione della fatica, fondamentalmente delegando a qualcun altro quello che dovevamo fare noi. Abbiamo visto che non è stato così, non è andata esattamente in quella direzione, ma ora non ci soffermeremo troppo su questo dettaglio e potete andarevi a risentire appunto la puntata sui robot, perché ci siamo soffermati ben di più e insomma siamo andati molto in profondità. Per quanto si riguarda invece gli androidi, fondamentalmente sono una roba molto simile ai robot, sono dei robot ma questa volta con esclusivamente fattezze umane, quindi sono dei robot, delle macchine completamente artificiali, sono completamente di macchine, sì, e che però hanno delle fattezze umane, hanno una, come dire, l'essere umano più o meno ci si deve riconoscere.
Esatto, fino a non poterlo distinguere nella fantascienza, chiaramente.
Lì entriamo anche qui nel mondo dell'Uncanny Valley, in quel di cui abbiamo parlato anche l'altra volta, appunto della sensazione di disagio che si prova nello specchiarsi fondamentalmente con qualcosa che ci assomiglia molto ma che in fondo sappiamo non essere uguale a noi. E quindi vabbè, da lì si apre un altro mondo di filosofia e di riflessioni su questo rapporto uomo-macchina e su una macchina che...
Anche sulla questione della schiavitù, no?
Esatto, sì.
Perché soprattutto nelle prime idee, sì, cioè alla fine vanno a rubare al lavoro agli schiavi, sia per portare pesi, sia anche semplicemente per servirti il tè, no? Cioè al posto dello schiavo afroamericano o americano, cioè in America, no? C'è il robot che fa la stessa cosa.
Esattamente, non è un caso, sì, che si cerca... prevalentemente si fanno androidi o robot appunto con le fattezze umane, oppure di animali, perché comunque generalmente nel nostro simpatico modo di ragionare, comunque anche gli animali sono cosa nostra, proprietà nostra, e si possono schiavizzare, quindi di base
Cos'era? Avevo letto un racconto, ora non mi viene in mente, devo ricercarlo, dove c'era questo, il protagonista aveva un cane. Aveva un cane e poi c'era, però quando moriva, a un certo punto moriva perché veniva o gli finiva le batterie, non mi ricordo. E sentiva, e lui ragionava su questo sentimento che sentiva della morte di questo cane androide, che però quindi faceva bene a sentire o meno, certo che sì, però insomma, no? La diatriba sta proprio anche lì.
Esattamente. E dopo, insomma, più o meno qui rimaniamo sull'ambito delle macchine pure e semplici, e arriviamo invece questa volta al cyborg. Il cyborg è un ibrido fondamentalmente, ed è un essere, chiamiamolo così, un qualcosa che ibrida le componenti umane, o comunque le componenti biologiche, non necessariamente umane in effetti, e le componenti meccaniche.
Per intendersi, un cyborg può essere te che domani ti metti un braccio meccanico, ma anche costruire un robot che abbia delle, che ne so, un midollo osseo che serve per il funzionamento del robot. Quindi la percentuale, non per forza deve essere la partenza da un essere umano, può essere la partenza da un androide, ma con la componentistica biologica diventa un cyborg.
Esattamente. Il termine qui su questo Wikipedia più o meno penso che insomma, ce la fa. Dice: il termine deriva dalla contrazione dell'inglese cybernetic organism, per l'appunto organismo cibernetico, ed è nato nell'ambito della medicina e della bionica, e fu reso popolare dagli scienziati Manfred Kleins e Nathan Klein nel 1960 in riferimento alla loro idea di un essere umano potenziato per sopravvivere in ambienti extraterrestri inospitali. Essi ritenevano che un'intima relazione tra essere umano e macchina fosse la chiave per varcare la nuova frontiera dell'esplorazione spaziale in un prossimo futuro. Questa effettivamente è un po' la chiave di lettura che sta dietro al cyborg, e che è anche appunto molto diversa dalla chiave che invece riguarda il robot e anche l'androide in realtà. Il cyborg fondamentalmente è un essere umano, o un essere, un animale, o comunque un qualcosa di simile, che viene potenziato o comunque viene modificato per permettergli di sopravvivere meglio, o meglio anche qui. Poi si entra nelle varie accezioni che gli hanno dato gli esseri umani nel tempo e nelle varie epoche, però di fondo c'è questo rapporto, che poi lo vedremo, insomma lo approfondiremo nel corso di questa puntata, questo rapporto un po' disturbato, potremmo dire, con la natura, con il proprio corpo e con l'ambiente in cui viviamo, o in cui vorremmo vivere, o cui pensiamo che potremmo vivere, e quindi questo bisogno e desiderio di dotarci di mezzi ulteriori per provare a sopravvivere meglio, a farcela. La visione di una natura matrigna, di una giungla terribile dove tutti sono contro di noi, e in cui noi, coltello fra i denti, bisogna provare a sopravvivere e aggiungerei dominarla, e quindi più che sopravvivere, capovolgere il rapporto di forza, ecco. Questa è un po' l'idea che sta alla base del cyborg, diciamocelo, in maniera più o meno ingenua, in maniera più o meno anche affascinante, perché poi in realtà il mito del così di superare i nostri limiti naturali tra molte virgolette, però insomma i nostri limiti fisici e corporei, questo è un po' un mito che ci accompagna fin dall'alba dei tempi, potremmo dire. Non è che certo non è certo il cyborg di per sé che lo introduce. Mi viene in mente anche banalmente Dadale Icaro, cioè le ali di cera che servono a superare i tuoi limiti. L'uomo non può volare, si dota di ali che artificiali che a un certo punto gli permettono di provare a sfidare il sole.
Sì, perché non è Leonardo da Vinci che ti costruisce le ali di un'imbracatura con le ali e si butta dal dirupo, ma è mettersi, impiantarsi qualcosa che diventa parte di te. E Icaro era questo, in qualche modo.
E infatti è diverso, sì, è diverso anche dal mito di Prometeo, perché non è conquisto il fuoco e grazie a questa mia conoscenza domino e competo con Dio e domino il mondo. È, sicuramente ha a che fare con questo, ma è qualcosa di ancora diverso. Perché sì, perché di fondo qui c'è proprio una modifica al nostro corpo e poi lo vedremo. Forse di fondo c'è un grosso problema che abbiamo col nostro corpo, ecco, che non generalmente...
Beh, di base il problema è la mortalità, cioè il nostro rapporto con la mortalità è quello che... cioè nel senso che abbiamo un tempo a scadere, e quindi la base di partenza è sempre quello, superare i propri limiti, ma l'obiettivo finale è riuscire a superare la morte, appunto, e non morire mai. O comunque non deperire, perché comunque il deperimento, dall'altra è effettivamente, appunto, è la lotta con il Dio, qualunque esso sia, passa proprio anche da qui.
Eh sì, e qui su questi temi hanno dibattuto in tante e tanti, devo dire, e non so, a me sono temi che interessano molto e leggo con grande... attenzione, effettivamente non sempre mi trovo d'accordo, molto certo. Spesso ci sono teorie che proprio per me sono enormemente distanti, ma nonostante ciò mi affascina, ammetto, il fatto che se ne parli e che ci si interroghi sul rapporto tra uomo e macchina. E ne parliamo qui alle porte di Tannhäuser, perché ovviamente questo è uno dei temi fondamentali della fantascienza, perché chiaramente come dire, se ne è parlato in continuazione nella fantascienza ed è evidentemente un qualcosa che ci ispira, chi scrive o fantascienza o chi ci trae dei film o dei disegni o degli anime, quel che vogliamo. Perché la macchina è un qualcosa che dal momento in cui ci entriamo in contatto, ed è un contatto strano perché la macchina non è che arriva come la pioggia, siamo noi a generarla. Il momento in cui la generiamo e ci entriamo in contatto ci modifica, quindi questo atto del modificarci è un qualcosa di estremamente problematico, anche estremamente affascinante, e che genera una serie di dubbi, di fascinazioni, di narrazione anche a catena, e la fantascienza ne è piena.
Certo, anche e guardate bene che qui è chiaro che si parla di fantascienza in primis, perché poi ha il potere di spaziare verso l'infinito ed oltre, però nel senso nella vita di tutti i giorni, anche solo, no, la questione del nativo digitale, quindi del rapporto di un bambino, di una bambina che nascono già in un sistema, in una società come la nostra che è comunque ampiamente digitale, la capacità quasi che sembra innata, no? E che però non è innata, chiaramente non può essere innata, o almeno non... ovvio, non lo so, voglio magari sì e non lo so, però
chi lo
sembrerebbe
sa?
Di no. E invece no, è proprio un rapporto con la tecnologia, ci cambia. Infatti chi già ha probabilmente sviluppato e, come si dice, cementificato un certo modo di essere, quindi un settantenne, ha molta più difficoltà a rapportarsi. La tecnologia lo cambierà con più difficoltà rispetto a un qualcuno di giovane e malleabile.
Sì, sono molto d'accordo. E tra le persone che hanno pensatori, chiamiamoli così, e pensatrici che hanno dibattuto ampiamente di questo tema, in realtà potremmo citarne e parlarne veramente milioni.
Sì, certo.
Non abbiamo il tempo di approfondire così tanto, magari chissà, cioè questo è un po' un inizio e poi... potremo continuare in seguito, però ecco una buona partenza per almeno buttare lì due pensatori che sono un po' gli antipodi forse, o perlomeno mettono sul piatto due riflessioni piuttosto in contraddizione l'una con l'altra. Partiamo da Donna Haraway e invece un altro, Donna Haraway piuttosto famosa, ora vi racconteremo un po' meglio, e un altro filosofo invece, Nayef Yehia, difficilissimo leggere questo nome, meno conosciuto ma secondo me altrettanto interessante, anzi forse un po' di più, almeno questa è la mia personale visione. E quindi dunque partiamo da Donna Haraway.
Sì,
Donna Haraway, filosofa statunitense che diciamo che è più che altro famosa per aver scritto Manifesto Cyborg, o comunque aver un po' teorizzato quella che viene poi definita la teoria cyborg. Trovo molto interessante parlarne. Io metto subito le mani avanti che a me non piace molto quello che scrive, non mi trovo molto d'accordo, quindi probabilmente troverete in me un racconto un po' di parte, perché la butta là, cioè nel senso non ci giro intorno, preferisco non fingere. No,
allora, è interessante assolutamente menzionarla, parlarne, perché dà degli spunti molto importanti. Va detto che però è chiaro che lei non cerca una filosofia generale, perché è legata al pensiero femminista. Quindi
sì,
lega, poi mi correggi se sbaglio, cioè il rapporto fra scienza e identità di genere. Quindi prende tutto, però chiaramente con una spinta femminista.
Sì, lei parte un po' dalla critica al femminismo della differenza.
Esatto.
Ma io non mi sento minimamente in cuffia, non so se questo vuol dire...
No, ci sei bene, quindi...
Ok, perfetto, no, allora mi ignoro.
Ok.
Parte dalla critica al femminismo della differenza e fondamentalmente lei postula un po' il superamento del dualismo. Quindi questo dualismo tipico nel pensiero soprattutto occidentale, devo dire, e forse anche moderno, ma insomma del genere maschile e femminile, lei prova a superarlo dicendo bisogna arrivare a ibridarsi, e non c'è veramente questa distinzione, o meglio, questa distinzione può essere superata attraverso il rapporto con la macchina e attraverso il postumano. Attraverso l'ibridazione con le macchine noi supereremo la nostra condizione in qualche maniera appunto di contrapposizione uomo-donna, perché altrettanto va fatto con la distinzione naturale artificiale, la distinzione tra corpo e mente, cioè tutte distinzioni e dualismi che noi dobbiamo superare. E di fondo questo dualismo in realtà rappresenta un predominio di uno sull'altro.
Esatto, non c'è simmetria tendenzialmente.
Non è veramente una simmetria, e quindi
abbastanza giusto.
Questa simmetria, questa finta simmetria va superata e bisogna ibridarsi. Fin qui secondo me è molto interessante.
Sì, molto.
Ma anche dopo, insomma, è uno spunto molto proficuo quello che ha portato Donna Haraway nel femminismo, quello che poi ha portato al transfemminismo, ma anche in generale nel pensiero filosofico. Il problema è, secondo me, che a un certo punto si arriva nel pensiero di Donna Haraway, probabilmente, come dire, lei si ferma a un certo punto, ma le interpretazioni e forse anche purtroppo la cultura di cui faceva parte lei arriva dalla cultura hippie, dalla cultura della Summer of Love degli anni 60, e aveva anche bisogno di un superamento di questo tipo di cultura, perché la cultura, questo tipo di cultura hippie appunto era molto legata alla famiglia, alla naturalità, al concetto di terra madre, del corpo, insomma tutta una serie di cose che chiaramente c'era bisogno di superare. Il problema è che poi di fatto il pensiero di Donna Haraway secondo me è stato molto mal interpretato e portato un po' all'estremo, perché poi andando avanti, portando probabilmente troppo avanti il suo discorso,
sì,
o malinterpretandolo,
più malinterpretandolo,
sì, facendoselo tornare, spesso si è arrivati al transumanesimo, a questo desiderio di superamento della condizione tra virgolette naturale, posto che sappiamo cosa voglia dire la nozione di naturalità, che non ci lancerei. E comunque sia, bisogna superare la condizione dell'umano, perché il superamento dell'umano è un qualcosa di desiderabile ed è un qualcosa che ci porta poi di fondo a ottenere un essere umano potenziato, migliore, e quindi il transumanesimo e il postumanesimo generalmente ha una narrazione estremamente positiva e idilliaca di questo essere più che umano che si è creato. Quindi tende anche a, come dire, mettere da parte gli eventuali problemi, gli eventuali questioni problematiche, e invece esaltare il, appunto, il fatto di essere riusciti a superare la natura. E si ritorna però sul dominio della natura, e in fondo molte persone che partono da queste teorie e poi arrivano al transumanesimo, di fondo io almeno tra le righe ci leggo una volontà di dominio sulla natura, quindi un qualcosa che io ho voluto superare, ma non perché il concetto alla base non mi andava bene, ma perché voglio essere io quello che domina.
Sì, la donna Haraway non vuole superare in sé l'essere umano. Vuole superare in sé invece le categorie che l'uomo dà all'essere umano, e quindi in questo contesto siamo tutti cyborg, perché poi parte, no, dalla questione che anche appunto avere gli occhiali ti trasforma in qualche modo in un cyborg, giusto? Si può essere anche d'accordo, però appunto è un superamento interno, è un superamento concettuale, non è come dici tu, anzi, e è un superamento del disequilibrio, si dice disequilibrio?
Disequilibrio,
si dice disequilibrio. Superare il disequilibrio fra le dualità che noi diamo, per raggiungere un unicum, dove puoi vederne veramente l'essenza. Io ci ho letto un po' questo.
Sì, lei parla di quest'era, no? Che l'Octulucene, tornando sì, non, al nostro amico di cui qualche puntata fa, questo Octulucene, che sarà questa epoca in cui finalmente avremo superato i limiti di questo dualismo, i limiti dell'essere umano, del nostro corpo, e usciremo anche dall'antropocene. Ora, il problema è che se per uscire dall'antropocene cosiddetto ci manteniamo con noi le stesse volontà di dominio, le stesse caratteristiche predatorie che avevamo prima,
certo.
Perché in questa analisi secondo me tristemente manca un po' l'elemento capitalista, cioè manca un po' l'elemento del perché siamo arrivati a dominare l'uno sull'altro, che non è un qualcosa che ci deriva da così, dalla nascita, dalla biologia, abbiamo deciso a un certo punto di dominare l'uno sull'altro, quindi non è che di per sé lo sperimentare col mio corpo, che è una cosa che potrebbe anche essere molto interessante, ibridarsi e avere anche il coraggio di superare i limiti e non dare per scontato, come dire, certi dogmi. Tutto bellissimo, ma se questo lo facciamo in nome di questo modello, comunque sia, di sfruttamento l'uno sull'altro, siamo punti a capo, non superiamo un bel niente, secondo me.
Esatto. Ma il capitalismo è naturale o artificiale?
Capito. No, perché se si sostiene che il capitalismo è naturale, allora effettivamente l'unico modo per uscirne è superare il naturale.
Però anche lì il naturale cos'è? È innato? Non è innato? È molto complicato, però non ci si può scordare chiaramente del sistema sociale ed economico che circonda il corpo dell'uomo e della donna.
Assolutamente, secondo me è artificiale, spoiler, e quindi, cioè, essendo un qualcosa che ci siamo inventati, abbiamo deciso di portare avanti per millenni, o quantomeno per secoli, via. Il capitalismo, ma così come l'idea di dominio l'uno sull'altro, di potere, cioè ancora prima del capitalismo, secondo me è un qualcosa che siamo in grado di cambiare, se vogliamo.
Assolutamente. La storia dell'umanità poi lo dimostra in qualche modo, nel senso che nel momento in cui si riesce ad avere un benessere più diffuso, molto più diffuso, allora si può abbandonare quantomeno la legge della giungla, che vince il più forte, no? E invece no, il capitalismo ci dice che invece no, è il contrario. Per poter avere il benessere più diffuso possibile bisogna mantenere chi domina e chi viene dominato.
Capito.
Io ho una teoria ancora, però non voglio tediarvi.
Ma diccela.
Vi dico, ve la lancio così, nel senso, la mia teoria tuchesca personale è che in realtà tutto sia naturale. Non c'è niente di artificiale.
E quindi
la natura è tutto, è anche questo computer, è anche capito? E quindi all'interno se tu vedi il mondo come tutto naturale, ti devi prendere un po' di responsabilità in quanto essere umano, perché dire che c'è il naturale e l'artificiale a volte può poter appunto dire no, ma è qualcosa di esterno, non dipende da me. Quindi ti devi prendere un po' di responsabilità su come agisci sul tuo corpo, sul corpo degli altri, sul mondo, sull'universo che ti circonda. Detto questo, a quel punto, se tutto è naturale, allora bisogna riflettere doppiamente, però si può agire su tutto.
Interessante.
Il tuchesimo.
Bisognerebbe studiarlo meglio questo tuchesimo. Interessante.
Comunque,
potresti convincermi.
Interessante.
E quindi ora, io non lo so, forse ci stiamo addentrando un po' troppo nei meandri della filosofia e forse un pezzo aiuta a non battere la testa nel muro.
Non esageriamo. Non esageriamo, direi però appena dopo questo intermezzo musicale parlerei un po' delle allora abbiamo detto che dobbiamo parlare vogliamo parlare poi di Nayef Yeyeya.
Sì, ragazzi, ma veramente, chiamiamolo Pippo.
Cioè Homo Cyborg, il corpo post-umano tra realtà e fantascienza.
Sì.
Mi collegherei, appunto abbiamo un po' di esempi su i cyborg che non sono solo fantascienza ma sono anche realtà anche legale, anche dal punto di vista legislativo, che
noi
ce ne frega giusto, però comunque fa parte della realtà. Quindi restate con noi per calarci sull'attualità. Wombat.
I want to be happy.
Ed eccoci qua, queste sono le porte di Tannhäuser. In questa puntata parliamo di cyborg, appunto un'ibridazione tra essere umano, anzi non essere umano, ne dicevamo proprio ora, ma la biologia e la macchina. Di base la definizione è questa.
Sì, e tornando appunto al nostro Homo Cyborg, di come che vi citavamo insomma all'inizio, di cui volevamo un po' parlarvi, È un libro, secondo me, veramente bellissimo. Forse passato un po' in sordina, perché non è tra quei libri che si citano sempre quando si parla di cyberpunk o di...
Vero.
Come dire, boh, in generale di studio anche filosofico, etico sul cyborg. E in realtà, secondo me, è molto, 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 molto interessante. È un libro uscito per l'Eleutera, tra l'altro, nel 2004, l'edizione italiana del 2004. Ma il libro originale, la versione originale era del 2001. Quindi è un libro piuttosto datato, si parla sì, di vent'anni fa, più di vent'anni fa. E, però incredibilmente, secondo me, è ancora presente. Cioè, un qualcosa che non risulta stantio per niente. Io l'ho letto a suo tempo, l'avevo letto quando era uscito, più o meno, mi ricordo. E l'avevo trovato bellissimo, tra l'altro, mi aveva...
Beh, certo.
Mi era piaciuto un botto. E l'ho ripreso in mano oggi, così, perché me lo ricordo... Ce l'ho proprio stampato in testa, ma sono andato a riprendere. E rileggendolo, veramente, può inserirsi a pieno titolo nel dibattito attuale del 2024 senza fiatare, proprio, perché è molto molto interessante. Ma non è tanto una questione di profezie, perché spesso quando si parla di queste cose si tende molto a, come dire, pesare se questo o quell'autore ha saputo anticipare quel progresso tecnologico. Non è tanto quello l'interessante. Nel particolare, in questo libro troviamo molte profezie che non si sono avverate per niente. È lo spirito generale che secondo me lui ha accolto, che è veramente interessante. Si parte da lui, Nayef Yahya, è un filosofo messicano in realtà, che però vive, penso, da moltissimi anni negli Stati Uniti, docente di università negli Stati Uniti, e ha scritto moltissimo sulle questioni, appunto, che riguardano il cyborg e l'ibridazione tra uomo, corpo e macchina. E in questo libro si parte da un'ottica intanto molto politica, e che io trovo un dato di partenza che non ho ritrovato in alcuni, in tanti altri autori. Tra le prime frasi c'è il sostenere che la tecnica non è neutrale e che il come viene la società che sviluppa il cyborg è questa società, non un'altra, non un ideale, è questa società in cui siamo adesso e siamo oggi, che ha sviluppato e sta sviluppando il cyborg. E quindi è con il retaggio che ci portiamo dietro, con l'idea che ci portiamo dietro, che noi facciamo nascere in qualche modo questa creatura, che diamo vita a questa creatura. E quindi non si può prescindere da questo tipo di considerazione. Non è di per sé il cyborg un qualcosa di esterno che arriva puro e poi possiamo decidere come andrà. No, è un qualcosa che nasce con un preciso scopo. E il libro, appunto, Homo Cyborg, è uscito per l'Eleutera, come dicevamo. Il sottotitolo è Il corpo postumano tra realtà e fantascienza. E l'altro dato da cui parte l'autore, secondo me anche questo molto azzeccato, è il rifiuto del corpo. Cioè, lui parte da questo dato, che da questa osservazione, che il mito del cyborg nasce, mito direi proprio, perché insomma è vero che, come si diceva all'inizio, l'idea di modificare il proprio corpo, di superare i propri limiti, è un qualcosa che esiste dall'alba dei tempi, ma a un certo punto si è visto proprio come in un determinato momento storico questa ossessione, un po' possiamo dire, del superamento del corpo, del miglioramento del proprio corpo, è arrivata effettivamente a dei limiti un po' alti, cioè si è spinta molto in là, si è diffusa quantomeno moltissimo, non era più il sogno di qualcuno, ma è diventato un qualcosa a livello quasi, lui lo definisce pandemico, effettivamente molto molto alla portata di tutti anche. E alla base di tutto c'è questo rifiuto del corpo, lui dice si è diffusa molto la negazione del proprio corpo, il cercare sempre di più di assomigliare a dei modelli estetici, cosa che c'era probabilmente anche nell'antica Grecia, dice lui. Gli atleti si modificavano per anche in età classica per essere più efficienti, più bravi in battaglia, più belli anche. Ma adesso è un qualcosa che non devono fare soltanto le persone eccellenti, lo devono fare tutti. È un modello molto più diffuso, molto più cercato. Di pari passo si è un po' diffusa l'idea della tirannia della carne, cioè la carne come qualcosa che è una zavorra, è un qualcosa che ci incatena, che ci rende schiavi, che senza la quale saremo meglio fondamentalmente. L'età, l'anzianità, la decadenza fisica, un qualcosa che bisogna temere come il peggiore dei mali, perché abbiamo un modello invece di invincibilità, di efficienza, di produttività di fondo che ci si è installato nel cervello, e per ottenerlo bisogna superare i propri limiti. Del resto, altra cosa da cui lui parte, che secondo me è molto interessante, questo è un mito anche cattolico, cioè la carne peccatrice, e quindi da di cui liberarsi, è un mito anche cattolico. Poi lui dirà, no, spesso non va esattamente come se l'erano pensate ai cattolici, perché spesso si cerca di mortificare la carne, e nella mortificazione della carne poi in realtà si arrivano a degli eccessi molto più hard probabilmente che non quelli che si erano pensati all'inizio. Ma tant'è che la carne viene mortificata costantemente. E non è un caso che, vabbè, questo è un qualcosa che viene ripreso moltissimo anche da alcuni scrittori di fantascienza meravigliosi, come per esempio Ballard parla della mortificazione della carne, di Crash, come questo misto tra la fascinazione della carne mortificata, ferita, distrutta. Insomma, è un qualcosa di estremamente potente come simbolo.
Scusa, ti aggiungo questa cosa perché ci sta proprio a fagiolo. Vi ho parlato tante volte dei canti di Perion di Dan Simmons. C'è all'interno del romanzo la presenza appunto di questo crucimorfo, che è questo... non si sa bene, poi non viene mai spiegato, o almeno per ora, quello che ho letto, non è mai spiegato. Comunque, fondamentalmente è qualcosa che viene installato all'interno del corpo degli esseri umani e che gli impediscono di morire. Cioè, quando muore, anche se viene disintegrato, poi da quel crucimorfo si ricresce uguali, identici.
Ecco.
Anche se... Vabbè, non sto a, diciamo che il primo modello, più che rinascevi, più che eri stupido, perdevi pezzi di intelligenza. Invece poi a un certo punto viene scoperto come fare per non perdere la cosa. È alla base di questo, e è interessante perché nell'ultimo libro, sì, nel quarto libro, Edimion, sembra. E cosa succede? Fondamentalmente il cattolicesimo ormai era praticamente morto in questo futuro, anzi, lasciando spazio a religioni molto più olistiche, una sinergia fra buddismo e varie altre religioni o spiritualismi orientali, e il cattolicesimo era stato ridotto a un unico pianeta chiamato Pacem, sperduto nella galassia. Grazie all'uso del crucimorfo e il superamento della morte, che solo il Papa riesce ad ottenere per tutta una serie di questioni politico,
ci mancherebbe,
e da lì crea il dominio indiscusso. Se prima c'era un dominio politico, appunto questa, come che la chiamava, non mi ricordo, insomma, egemonia si chiamava, l'egemonia, che erano politici che governavano, insomma, quindi oligarchi che governavano la galassia, e torna a vincere la religione proprio grazie al cyborg, poi alla fine al superamento della morte attraverso l'inserimento che va proprio contro in qualche modo, no? Effettivamente il superamento, cioè lo spirito è superiore alla carne. Ecco, Dan Simmons ci racconta che in realtà la religione, se ne ha bisogno, può anche superare questa cosa.
Ci mancherebbe. per un bene superiore si fa di tutto.
Cioè il potere.
Esatto. Ma infatti è molto interessante, secondo me, quest'ottica, almeno io l'ho trovata molto più interessante, perché ti parte fondamentalmente dal concetto che questi ibridi, chiamiamoli così, questi cyborg, sono i prodotti di una società in cui l'intelligenza ha spesso a che fare con l'abilità di sottomettere, di sfruttare e di controllare gli altri. Quindi non a caso, insomma, anche oggi non l'abbiamo mai citato ancora durante questa puntata, ma va fatto, intelligenza artificiale. Questa si sta dibattendo molto su che cosa vuol dire intelligenza. Ecco, molto spesso quando si parla di queste cose, in fondo, se vai a vedere, ciò che definisce il termine intelligenza è appunto la capacità di dominio su qualcun altro. Sarà un caso, ma di fatto, oltre che dall'affrancamento dei tuoi limiti corporei, quindi nel campo medico, sicuramente, insomma, ci sono molti esempi che possiamo citare. Lo stesso pacemaker, banalmente, è cioè una persona con un pacemaker è di fatto un cyborg a tutti gli effetti. È una macchina che è integrata nel suo corpo, che dialoga con il suo corpo, e il corpo ci reagisce anche in base a quello che fa la macchina e viceversa. Quindi a tutti gli effetti questo è un esempio di cyborg, ma molti esempi, mi viene da dire tra i più indagati, i più sperimentati, sono esempi che hanno a che fare con la guerra, con i militari. Quindi uno degli usi tipici, non a caso anche nella letteratura, ma anche poi nella cultura popolare e nella realtà di tutti i giorni, è l'ibridazione di una persona fino a farla diventare il soldato perfetto. E devo dire, in Homo Cyborg si citano degli esempi che forse sono un po' inaspettati, un po' inattesi, perché si parla per esempio di ibridazioni chimiche, cioè in realtà non pensiamo necessariamente soltanto alle manipolazioni con le macchine, cioè all'ibridazione con una macchina, ma anche attraverso la chimica. Lui parla per esempio degli atleti che normalmente ormai gli standard sono diventati di competizione sono diventati talmente che hanno a che fare talmente poco col corpo che le persone hanno a disposizione, che perché le gare atletiche sono diventate sempre più qualcosa che devono stupire sempre di più, devono superarsi sempre di più, e gli standard sono diventati sempre più alti, per cui chiaramente per superare questi standard e competere le persone devono dotarsi di strumenti artificiali, quindi devono migliorarsi attraverso generalmente la chimica,
che poi è una lotta contro l'evoluzione in qualche modo, no? Cioè, nel senso, non so, un uccello che deve sviluppare una latura superiore, un'apertura alare per poter andare più lontano, ci mette dei secoli e secoli e secoli, cioè, migliaia di anni per riuscire a passare è lo stesso l'uomo, lo sappiamo. E questo però è un'accelerazione, no? In qualche modo
Ma tra l'altro per degli obiettivi che non sono mica chiari.
Quello infatti.
Nel senso che, cioè, se la giraffa deve allungare il collo per afferrare la bacca, ok, perché così può mangiare.
Va bene.
Bella storia. Ma ecco, ora, il significato recondito per cui noi bisogna superare sempre i nostri limiti per poter saltare sempre più in alto, o il correre sempre più veloci, o non lo so, in realtà è un'ottica estremamente iperproduttivista che ha a che fare chiaramente con il modello di società che viviamo, in cui viviamo. E non per niente, appunto, si diceva, oltre agli atleti c'è tutto il campo militare, per cui si creano i soldati, che ormai è la normalità, ma veramente la normalità, neanche più sperimentare, semplicemente dare in dotazione ai soldati di qualsiasi nazionalità sostanze psicotrope, o comunque sostanze che gli modifichino la percezione, per esempio, di quello che vedono, di quello che fanno,
certo,
che gli magari inibiscano alcune sensazioni, alcune reazioni anche emotive che non devono avere, perché se le hanno magari gli limitano i comportamenti. Questo ormai è ovvio, cioè se ne parla da decine di anni, ma adesso è qualcosa di cui non si parla neanche più perché è proprio ovvio. E l'altro campo tipico che ci viviamo sulla nostra pelle continuamente è il campo del lavoro, nel senso non per niente anche nella fantascienza trovate esempi continui di modificazioni corporee a scopo produttivista, cioè io modifico il mio corpo, magari dal lavoro mi impongo di modificarmi il mio corpo perché in quella maniera riesco a essere più produttivo. E quindi è molto evidente che in realtà lo scopo con cui poi si creano queste ibridazioni hanno ben poco a che fare con quel mondo ideale di cui ci parlava Donna Haraway, secondo me, sinceramente.
La ricerca della libertà invece è la ricerca del dominio.
Esattamente, e ce lo portiamo dietro, purtroppo.
Assolutamente. Vi sono degli esempi comunque al di là di tutto invece molto più simili a quello che poi ci racconta la fantascienza, legati proprio alla nascita, insomma alla presenza di cyborg nella vita di tutti i giorni, nella vita di oggi. Infatti i primi cyborg legalmente riconosciuti, questo ce lo dice systemsq.it, quindi non so quanto sia affidabile, però l'ho incrociato con altri siti, quindi direi che è affidabile la notizia. Diciamo che quindi chi sono i primi cyborg? Allora, una parziale risposta viene dal professore emerito di cibernetica all'università di Reading and Coventry nel Regno Unito, Kevin Warwich. Infatti ha una cicatrice sull'avambraccio sinistro dove i chirurghi hanno impiantato 100 punte di silicio terminanti in elettrodi di platino, tutto direttamente nel suo sistema nervoso. Queste punte hanno permesso al suo corpo di ricevere segnali elettronici esterni, ad esempio da un computer, o di ritrasmetterli. E quindi è proprio un cyborg, c'è poco da fare.
E l'hanno riconosciuto legalmente.
Sì, l'operazione ha reso Warwick il primo cyborg nel 2002, fornendo il suo corpo fondendo il suo corpo con la tecnologia per estendere le sue normali capacità, appunto. Con l'impianto potrebbe essere collegato a computer, controllare robot in altri continenti tramite internet e rilevare le onde sonore ultrasoniche proprio come un pipistrello. Ha ottenuto il suo primo impianto nel 1998, che era un semplice chip di identificazione a radiofrequenza, che era posizionato sotto la pelle del suo braccio. I computer nel suo laboratorio dell'università erano collegati ad antenne che rilevavano le onde radio trasmesse dal chip. In tal modo i computer potevano monitorare ed eseguire compiti per Warwick mentre si avvicinava, come l'apertura di porte elettroniche, quindi la domotica poi, no? Quella che abbiamo avuto, però appunto non è esterno ma è interno. La vera svolta però è nel 2002, perché ha integrato tutto nel sistema nervoso del suo corpo. Grazie agli innesti, Warwick estendeva ciò di cui era capace la biologia umana per la prima volta. Il tessuto fibroso crebbe intorno all'impianto, fissandolo in posizione all'interno del suo braccio, e quindi il corpo ha accettato, perché poi il grande problema di solito è il rigetto.
Certo.
Esattamente. Quindi è riuscito effettivamente a far accettare al corpo l'innesto di questi microchip, diciamo, chiamiamoli così. Le punte dell'impianto rilevavano i segnali che passavano attraverso il suo sistema nervoso, che un computer collegato ad esso decifrava in tempo reale. È riuscito anche a far sì che il computer invii segnali a sua volta al cervello, quindi andata e ritorno. Uno degli esempi più eclatanti fu quando spostò una mano robotica nel Regno Unito da New York City, proprio come se fosse la sua mano, cioè, capito? Cioè da New York ha mosso una mano e la mano si è mossa però nel Regno Unito.
Okay.
Non male, non male. Un computer collegato al suo impianto, infatti, interpretava i segnali che il suo cervello inviava alla sua mano, ordinando di chiudersi in un pugno. E quindi, brum, dall'altra parte si muoveva. Durante i 3 mesi vissuti con l'impianto, acquisì un senso simile a un pipistrello, collegando il suo impianto a un berretto da baseball modificato a cui erano attaccati i sensori e a ultrasuoni. Quindi questa era la parte del pipistrello.
Che fine ha fatto sto Warwick?
Ma penso sia ancora vivo. Comunque c'è anche Neil Arbinson. È diventato il primo cyborg al mondo ad essere legalmente riconosciuto da un governo nel 2004. Il governo del Regno Unito gli ha permesso di indossare la sua antenna, che gli permette di sentire il calore in una fototessera.
Aspetta, in che senso?
Ha permesso di indossare questa antenna che gli permette di sentire il colore, scusami, no, il calore, nella fototessera. Cioè, nella fototessera non puoi avere gli occhiali da sole.
Okay,
tu li puoi avere, no? Anche
okay.
Gli occhiali normali, no, gli occhiali normali sì, forse li puoi usare.
Gli occhiali normali sì.
Invece no, visto non puoi avere la sciarpa, il cappello. Ecco, lui c'ha sta antenna.
Ah.
Infatti ora vi parlerò di lui, perché questo è l'artista di cui ti parlavo prima. Questo artista, appunto, che si chiama... chiamiamolo Neil perché ora mi sfugge il cognome. Cosa ha fatto? Avendo una malattia che gli impedisce di vedere i colori, quindi vede solo il bianco e il nero, come i cani, come... Si è impiantato questa antenna che gli esce da dietro la testa, perché è impiantata dentro, che praticamente percepisce i colori trasformandoli in suoni. E quindi è proprio questo e quindi lui è riuscito così a continuare le sue opere di artista. Ecco, è proprio lui, Neil Arbinson, ecco, che è stato accettato appunto come parte veramente di sé. Questa antenna non è un orpello esterno, ma quindi è un cyborg a tutti gli effetti.
Eh sì.
Quindi molto fico. Ci sono altri esempi un po' meno
esagerati.
Sì, cioè si parla di appunto o protesi particolarmente avanzate, cioè gambe, braccia, quello lo conosciamo purtroppo, comunque può servire. Per esempio Hugh Hare, un promettente scalatore acclamato come un prodigio, la sua carriera si interruppe nell'82 quando un tragico incidente gli portò via entrambe le gambe a 19 anni e praticamente dopo un periodo di recupero ha intrapreso la carriera accademica arrivando a lavorare al MIT, dove ha iniziato a studiare e sviluppare protesi avanzate per le gambe. Però ci sono cose più interessanti appunto a parte del corpo, per esempio Moon Ribas, che tra l'altro ne parlavamo prima perché ne hanno parlato a Dita nella presa.
Sì. La trasmissione di Radio Onda Rossa, che è andata in onda ieri, domenica.
Esatto, e Moon Ribas appunto sente i terremoti. Come fa a sentire i terremoti? Praticamente, quando cofondò la Cyborg Foundation, un'organizzazione per difendere i diritti dei cyborg, promuovere l'arte cyborg e supportare le persone che desiderano diventare cyborg, attenzione, e lei è ballerina e coreografa e ne fa parte a pieno titolo perché ha incorporato nel suo corpo dei sottili impianti che vibrano ogni volta che si verifica un terremoto da qualche parte nel mondo. Il dispositivo è collegato online a dei sismografi e riceve aggiornamenti in tempo reale sulle attività sismiche.
Ora, le Dita nella presa non parlavano precisamente di lei, parlavano degli alert, di come funzionano gli alert, anche quelli di Google riguardo ai terremoti, ma insomma sì, più o meno era buffo perché effettivamente assomigliava all'argomento.
Sì.
Ma infatti io direi che, cioè, mi viene da aggiungere che questi esempi, cioè, perché sennò forse manca un pezzetto effettivamente al discorso che abbiamo fatto finora, perché abbiamo fatto un discorso estremamente critico che mi rivendico, però non voglio togliere l'aspetto di sperimentazione, secondo me, molto interessante, legittima e affascinante che c'è, che riguarda l'ibridazione del proprio corpo. Quindi la questione secondo me è, come giustamente ormai è diventato in questa puntata di oggi, è diventato il mio mito personale in Homo Cyborg, questo libro. Sì, a un certo punto si dice una frase che secondo me non sto riuscendo a ritrovare, ma me la ricordo più o meno, vado a memoria, secondo me molto illuminante, perché dice: non è tanto questione dei processi tecnologici in sé, dei progressi tecnologici in sé, non è tanto lì il punto, su cosa è arrivata a fare la tecnologia e cosa no, o cosa arriverà a fare, ma come se ne discute. I discorsi che si fanno intorno, certo, alla tecnologia, intorno al progresso tecnologico, il come dovrebbe andare avanti, tutte le teorie che si fanno sul che direzione dare alla tecnologia o che direzione non dare, è più quello l'interessante, e poi è quello che davvero fa cambiare la nostra quotidianità. Quindi tutte le sperimentazioni, ibridazioni del nostro corpo di per sé probabilmente non sarebbero né dannose né incredibilmente vantaggiose. Il vantaggio, lo svantaggio, comunque il mutamento all'interno della società si ha più che altro attraverso il dibattito di quando si parla di questi argomenti e come se ne parla. Quindi tutta la narrazione, secondo me, del postumanesimo, che ne fa una questione di superamento dell'essere umano per poi appunto arrivare a dominare la natura, i nostri limiti, è quello che ci modifica veramente, non tanto il fatto che poi una persona sia riuscita effettivamente a sentire come un pipistrello, certo, o a connettersi con un sismografo. Quello di per sé è un qualcosa, secondo me, di interessante, di anche auspicabile, a volte sì, a volte no, ma è il resto che invece davvero ci cambia nel profondo e che normalizziamo.
Assolutamente, infatti abbiamo fatto la dicotomia fra ricerca della libertà e ricerca del dominio. E appunto rimettersi delle braccia e delle gambe per poter fare la vita di tutti i giorni è forse più ricerca, certo, ricerca del dominio, di ritrovare il controllo sulla vita, ma comunque è ricerca della libertà alla fine dei conti, no? Non è il dominio su qualcun altro,
esatto,
o su qualcos'altro,
esattamente.
E, direi che è arrivato il momento, però sì, di passare alla letteratura.
Sì. Sì, allora diciamo che passando alla letteratura non possiamo, come dire, non attraversare in maniera massiccia il cyberpunk, perché ovviamente il cyberpunk è forse il genere, la corrente letteraria che ha più indagato la questione cyborg, il rapporto uomo-macchina, e tra l'altro lo ha fatto in vari modi, cioè a volte entusiasti, a volte generalmente, devo dire, a tinte fosche, se dobbiamo dircela, certo, tutta. E, a volte l'ha fatto in maniera, come dire, talmente artistica e talmente con pennellate anche molto sottili, che poi era ognuno di noi decidere dove voleva andare a parare. E, molto spesso quello che ho notato, che le teorie del cyborg un po' appunto postumaniste e positiviste, poi in fondo mettono al centro dell'universo l'essere umano, però sostituendolo a Dio, come dicevamo prima, in un'ottica di volontà di dominio. Quindi io sto rosicando di non essere abbastanza potente come essere umano, e quindi il postumano mi innalza, mi eleva al ruolo di Dio. In realtà il cyberpunk parla di un cyborg generalmente niente affatto felice, cioè questa conquista del postumanesimo generalmente nel cyberpunk è qualcosa di tutt'altro che, spesso non è voluto, spesso si parla di ibridi, di cyborg che sono stati creati da ditte, da aziende, da appunto, come dicevamo prima, magari un operaio che viene modificato per essere più produttivo, spesso ha a che fare con la possibilità di fare o non fare un lavoro, un determinato lavoro, e quindi in realtà generalmente questo tipo di, oppure altre volte sono anche sperimentazioni. I cyborg sono persone povere, nella letteratura cyberpunk, persone povere che per trovare due lire accettavano di finire come cavie, che si potesse sperimentare sulla loro pelle. Quindi molto spesso i cyborg in realtà non sono così, perché se lo sono cercato, o perché appunto in quest'ottica così bella e liberatoria che ho voluto pacioccare col mio corpo. No, niente affatto, generalmente non se la vivono per niente bene.
Anzi, spesso nel ciclo cyberpunk sono quasi dei tossicodipendenti, che continuano poi a cambiarsi pezzi fino a perdere appunto l'umanità.
Molto spesso sì, e molto spesso questi pezzi hanno un prezzo, cioè molto, esatto, spesso la modifica al proprio corpo all'inizio porta un potere, molto spesso poi a un certo punto ti rendi conto che questo potere ti costa caro, perché la decadenza c'è comunque ed è ineluttabile, ma magari si manifesta in un altro modo. E quasi sempre c'è un epilogo problematico, ecco, diciamo così. E ad esempio, ovviamente non possiamo non citare Gibson, che è, come dire,
fondatore,
uno dei, sì, probabilmente fondatori del cyberpunk.
Sì,
e
sì, certo. Uno dei.
Sì, no, però sicuramente, sì, dai, forse anche il capo, dai, glielo possiamo concedere. E uno dei, una delle protagoniste dei libri di Gibson, Molly, che è una di queste cyborg, di fatto, perché subisce questi innesti, che però sono degli innesti che sono delle protesi produttiviste. Lei riesce a essere praticamente un personaggio che lavora per delle aziende che gli commissionano dei lavori complessi e difficili, che non potrebbe fare, diciamo, senza l'ausilio di queste protesi, di questi innesti. E lei si connette a quella che adesso potremmo chiamare la rete, riesce a dialogare con le macchine, riesce a, come dire, a avere un rapporto diverso con le macchine. Ma questo rapporto con le macchine non è che, cioè, gli deriva semplicemente dalla richiesta dell'azienda, che l'ha fatta così perché potesse servirsene. Quindi lei, la protagonista, per esempio, è intrisa, come tutti i romanzi di Gibson e tutti i suoi personaggi, di una profonda malinconia. Non sono personaggi felici di sperimentare.
No, perché la base del cyberpunk è del filone cyberpunk è un controllo capillare dell'individuo da parte dello Stato o chi per lui.
Assolutamente, la tecnologia non serve a farci superare la condizione umana, ma a renderci più produttivi, di fondo, sintetizzando. E fondamentalmente poi alla fine della fiera, se il controllo lo tiene sempre qualcuno, questo tipo di innesti, questa ibridazione di fondo ci rende schiavi. E molto spesso i romanzi di Gibson e il cyberpunk in generale descrivono dei mondi di schiavi, di cyborg che sono schiavi, dove non c'è assolutamente un superamento dei propri limiti, ma un estendere il proprio schiavismo. Si è diventati schiavi a dei livelli che neanche pensavi fossero possibili.
Però una delle cose che ci foga di più del cyberpunk, immagino sia a me che a te, è che questo è il punto di partenza. Poi i protagonisti di solito si ribellano e lottano per superarlo.
Esatto, non solo si ribellano, ma utilizzano i propri innesti e la propria capacità di sperimentare e di, in qualche modo, anche giocare col corpo e con le macchine, per a volte anche rivoltarli contro le stesse aziende, le stesse magari case farmaceutiche che li rendevano schiavi. Quindi c'è una doppia fascinazione. C'è la macchina mai demonizzata in sé per sé, ma quello che viene condannato è l'essere umano che genera quel tipo di rapporto con la tecnologia, non la tecnologia stessa. Però le persone, attraverso il saperci mettere le mani dentro, il saperci giocare, sperimentare e aver coscienza di sé, in quel modo riescono a, almeno provano a sopravvivere, perché poi di fondo non c'è mai una grande, cioè una rivoluzione dentro il cyberpunk non c'è mai, cioè comunque sia i personaggi riescono a fare, anche a giocare dei brutti scherzi alle aziende, però di fondo sono sempre dei perdenti in qualche
maniera. Far crollare tutta la società difficilmente succede nel cyberpunk.
Non gliela fanno.
Stavo pensando, lasciamo perdere come nasce il ciclo cyberpunk, eccetera. Noi stiamo parlando più a livello di cyborg, quindi a livello generico. Comunque vorrei sottolinearti che nel mondo videoludico, qualche anno fa è uscito Cyberpunk 2077, che è esattamente questo, cioè tu impersoni quello che Gibson e tutti gli altri autori si sono inventati, cioè davvero impersoni un cyborg che puoi fare tutto quello che vuoi, puoi controllare tutto, puoi ibridarti in tutto quello che vuoi, puoi ibridare il tuo corpo e come si chiama, donna sarebbe contenta, perché puoi anche ibridare totalmente il tuo genere, non c'è, puoi fare quello che vuoi, non hai limitazioni di nessun tipo.
Ma infatti la cosa interessante è anche riuscire, attraverso la tecnologia, a liberarsi in qualche maniera delle convenzioni sociali e delle schiavitù sociali della nostra cultura, ma riesci a farlo se sei consapevole di quella schiavitù. E questo non è spesso il presupposto, purtroppo, con cui si parla di queste cose. E, un altro esempio è Johnny Mnemonic, banalmente, sempre rimanendo in ambito Gibson, perché per esempio Johnny Mnemonic, che poi da
cui, Johnny Mnemonic, okay,
da cui poi è stato tratto anche, ha fatto il film anche famoso, a detta di molti non bellissimo, a me, io ci sono comunque affezionata, devo ammettere.
Ci sta.
E lui è di fatto Johnny Mnemonic, è un magazzino di ricordi altrui, nel senso che lui gli vengono impiantati nel, lui viene usato come pennetta USB, cioè solo nella sua testa vengono impiantati i ricordi di altre persone, e lui deve, così, è una sorta di corriere illegale di questo tipo di dati.
Sì, sì.
E però la sua vita è una condanna. Anche lì lui, per far spazio a questi dati, cancella i suoi dati.
Poi non sai più chi sei, come anche Altered Carbon, no? Che ti muovi semplicemente la tua coscienza, però poi alla fine non sai da dove sei partito.
Esattamente, esattamente. Infatti tutto ruota intorno a questo. E poi mi viene in mente, però non so se arrivarci già ora, forse magari possiamo mettere una pausa musicale per poi arrivare a parlare di altri due come dire, mostri sacri che parlano di ibridazione, Cronenberg e Parallax.
Giusto. Anche Sterling, altro grande autore della cyberpunk, in qualche modo. Tra l'altro, che dice il cyberpunk è il regno dell'high tech e il moderno pop underground che si fondono. Perché poi la cosa figa del cyberpunk è anche questo, poi è l'atmosfera pop però decadente che ti porti dietro.
Il caos.
Esatto, che interessante. Allora, fermiamoci un attimo e poi torniamo a concludere con un po' di esempi appunto pratici nella fantascienza di tutti i generi, appunto, che parlano dei cyborg. Restate qui con noi, Wombat.
Public, once I miss it somewhere.
Ed eccoci qua, stiamo parlando di Cyborg, siamo addirittura d'arrivo, ma stavamo parlando di Cyberpunk, Gibson, ma non solo.
No, 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 no. Non so, vuoi partire te con gli esempi che avevi te oppure vado
sì,
a ruota io? Vai te, vai te.
Vai, stacchiamo un po'. Allora, un po' di esempi che mi ero preso qua e là erano proprio per raccontare le varie parti, le varie visioni appunto dei cyborg che abbiamo elencato un po' teoricamente precedentemente. Uno dei primi mondi che mi sono venuti in mente è il mondo di Warhammer 40.000. Warhammer 40.000, un celebre gioco, diciamo che nasce come un gioco da tavola con miniature che si scontrano con dadi e con i dadi si sparano, soldatini, giochi ai soldatini, diciamo, con un meccanismo particolare, diciamo. Però la cosa interessante che ha creato appunto questo mondo che la sita del, come si chiama, comunque ha creato appunto è un mondo pulsante, un mondo fantascientifico pulsante, per cui ci sono libri e libri, e poi è diventato davvero letteratura perché ci hanno scritto veri libri e non solo appunto una lore per giocare ai soldatini, e poi videogiochi eccetera eccetera. La cosa interessante all'interno di questo mondo è la visione dell'essere umano, che c'è in diverse tipologie, però quella principale è questo impero che si basa, è un impero umano che fonde la religione, la fede in questo imperatore immortale al vertice di tutto, ma si basa il nervo della forza degli esseri umani in questo futuro molto oscuro, appunto molto legato, c'è ancora l'Inquisizione, sono proprio i cyborg, perché i grandi soldati sono gli Ultramarine. Gli Ultramarine sono soldati umani che a un certo punto di base vengono spesso e volentieri, soprattutto all'inizio, vengono quando vieni ferito malamente, boom, vieni inserito all'interno di corpi meccanici, e poi attraverso invece proprio la modificazione genetica, che quindi abbiamo detto, e qui appieno ci sta come una facente parte della tipologia delle operazioni cyborg, appunto si crea questi ultramarini, questi soldati che vivono dentro un'armatura fondamentalmente e che vivono di guerra. Vivono di guerra e vivono di fede data appunto dal controllo superiore da parte di questo imperatore. E quindi il futuro degli esseri umani nel mondo del Warhammer 40.000 è in mano effettivamente ai cyborg. Quindi un esempio interessante.
E non è andata bene.
No, è andata male, anzi, però è interessante perché in questo futuro tu c'hai tante razze aliene, veramente tante, e sono tutti oscuri, bene o male, hanno tutti i loro lati oscuri, quindi anche sia gli esseri umani che ne so,
ce n'è per
quelli mezzo insetto, tutti hanno i loro lati oscuri, quindi questo è, lo trovo piuttosto interessante. Sicuramente di questo mondo di Warhammer 40.000. Mentre c'è, mi fa piacere raccontarvi, non lo sapevo neanch'io, di un'autrice italiana che si chiama Elisa Franco, che ha vinto in realtà diversi premi da poco, cioè dagli anni del Covid in poi. Sono prima che, insomma, è roba uscita più che altro online, ma che comunque ormai fa parte delle uscite dei libri online, fanno parte della letteratura. E infatti poi vengono spesso e volentieri prese dalla grande distribuzione. La nostra appunto Elisa Franco, vero? Sì, Elisa Franco, nata a Roma, vive a Bologna, ha scritto diversi romanzi di fantascienza, tra cui Zolfo e Cloro. Zolfo e Cloro è molto interessante perché ci racconta invece del cyborg scavo, che ne abbiamo parlato, no? Cioè il cyborg di base preso come qualcuno che deve produrre. Infatti parla di appunto questo Unia 133, questo è il suo nome, quindi ha sia un nome proprio che un numero. Quindi un cyborg, metà umano, metà robot.
Con codice.
Torna. Cyborg sopravvissuta al passaggio in un buco nero, tornata alla linea di produzione solo per cercare di fermarla. Quindi anche qui possiamo dire che è cyberpunk, perché cerca di fermare l'uso appunto schiavista dei cyborg, pretendendo migliori condizioni di lavoro per gli operai artificiali che le industrie minerarie non esitano a sacrificare brutalmente in nome dei lauti guadagni. Incontrare tale leggenda per il giovane Ludius 2112 perché Yuna 133 è considerata una pura leggenda synth, appunto incontrare la ragazza è un punto di svolta. La storia delle due si legano indissolubilmente insieme a quella del loro pianeta, lo sfortunato ed esausto Oro, devastato dall'estrattivismo minerario. Anche per Oro, Yuna 133 ha un'ultima battaglia in serbo, solo che a combatterla non potrà essere lei. Questa è la sinossi. Quindi lo consiglio, è interessante, però ci racconta proprio questo, la parte di lotta allo schiavismo fondamentalmente dei poveri cyborg.
Niente di troppo lontano dai nostri giorni, direi.
Esatto. Un altro esempio mi è venuto in mente invece passa per i manga, che è Ex Arma. In questo caso invece c'è un po' un'ibridazione fra quello che abbiamo raccontato. Da una parte il superamento dei propri limiti effettivi. Il nostro protagonista inizia proprio la storia che subisce un incidente mortale e di lui rimane solo il cervello. Questo cervello però viene inserito dentro un meccanismo e diventa un cervello corazzato. E a quel punto, grazie a queste migliorie, diventa un ex-arm. Le ex-arm sono fondamentalmente delle, appunto, queste macchine che però ibridate con l'essere umano si trasformano in armi incredibili. Quindi le altre ex-arm che sono numerate dall'1 in poi sono roba tipo bracci bionici che fermano i proiettili e li fanno andare dietro, fanno sta roba qua. Lui è l'ex-arm 00, il primo, però lui è già una macchina, è già un cyborg, è già un cervello all'interno di una macchina. Quindi non è una macchina che va inserita in una persona e diventa a quel punto cyborg.
Oddio.
Questa unione lo trasforma in realtà nell'essere un'arma veramente potentissima. Perché, per come, ve lo dovete leggere perché chiaramente non posso spoilerare, però scoprirà ben presto che la sua creazione è legata a un grasso disastro di cui lui non ha memoria. E quindi la storia sarà anche questo, ripercorrere e cercare di capire questo disastro, come sia collegato a lui. Ma non finisce qui, perché lui, essendo già un cyborg, da chi viene usato? Viene usato principalmente da un androide.
No.
Un androide poliziotto, ahimè. Però da un androide. Quindi è interessante questo androide che utilizza un cyborg. Non l'avevo mai trovata come cosa, quindi mi sembrava carino da raccontare.
È vero. Cioè, per una volta che un po' si inverte il rapporto.
Si inverte il rapporto, esatto, quindi molto, molto bellino. Cyberpunk l'avevo segnato, ve ne ho già parlato, cioè, comunque era semplicemente per dirvi che potete impersonare uno dei personaggi, insomma, creare un personaggio davvero cyberpunk in quel videogioco, anche se, io lo dico perché magari non lo sanno tutti, Cyberpunk è una delle truffe più grosse che ci sono state nel mondo videoludico, che in realtà è una roba abbastanza sistematica che fanno in tante major di produzione. Perché cosa hanno fatto gli sviluppatori? Intanto sfruttano i programmatori al verosimile, tenendoli al minimo del personale. E fondamentalmente hanno cominciato a dire: oh, ora si fa sto gioco qua, Cyberpunk, guardate quanto è figo. E mandarono i vari spezzoni. Io ero lì a sbavare,
cioè, sbavava
felicissimo. Poi sapendo poi che non mi sarei potuto permettere, non avrei avuto la console adatta per giocarci. Però ero molto contento della cosa.
Ho conosciuto qualcuno che si è comprato la console apposta per giocare con
Ci sta. In realtà ora ci sta, perché all'epoca no. Perché cosa è successo? Loro hanno cominciato a dire: oh, ora vi si fa questo gioco fighissimo, preordinatelo, così ce l'avete subito. La gente ha cominciato a sborsare soldi. Poi passavano gli anni e dicevano: no, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, si va all'anno prossimo.
No.
Si va all'anno prossimo. Quindi la gente ha pagato non avendo il gioco. Quindi hanno fondamentalmente. E poi quando il gioco è uscito, l'hanno fatto uscire in fretta e furia perché l'avevano rimandato per troppo tempo. Era un gioco buggato, non funzionava.
No.
E tu avevi speso 70-80 euro, cioè mi spiccioli. Una roba incredibile, un furto legalizzato pazzesco. Ormai, chiaramente, ora sono passati 2-3 anni, l'hanno fixato bene e ora funziona. È un gioco che gira bene, però all'epoca è veramente stato un furto.
Hai capito, l'ibridazione.
Esatto. Comunque, questi erano gli esempi che ho portato un po'. Mi è venuto in mente un ultimo che è molto interessante perché mischia tutto. Ne ho già parlato, Blame, un manga che parla appunto di questo personaggio che è un cyborg, che però vive in questo mondo dove ci sono androidi, esseri di silicio, esseri umani, c'è tutto. Quindi è molto interessante, e lì è interessante perché è tutto colpa dell'uomo, come sempre, che ha cercato di superare i limiti e di... non di superare i limiti, di di governare talmente tanto la natura che alla fine la natura, sotto forma ormai di macchine, ha ripreso il controllo di tutto.
Ah.
Scemi.
Cioè, qualcuno gliel'aveva detto.
Sì, qualcuno l'aveva detto.
E invece, tornando ai mostri sacri, appunto, c'è il solito Cronenberg, che abbiamo citato varie volte. Ovviamente quando parliamo di cyborg e di ibridi non possiamo non riparlarne. E, perché, beh, Cronenberg in realtà ci sono alcuni film, per esempio mi viene in mente Existence sostanzialmente.
Mm-hmm, certo.
Forse è l'unico esempio dove veramente si parla di innesti, cioè in maniera proprio didascalica, diciamo, dove c'è questo fondamentalmente gli esseri umani che si innestano delle console di videogiochi, cioè perlomeno non è propriamente così, ma insomma si innestano degli aggeggi che gli permettono di connettersi a dei videogiochi e poter giocare in una realtà separata. E quello è proprio didascalico, nel senso che effettivamente c'è proprio un'operazione chirurgica e ti viene fatta e ti innestano dei circuiti sostanzialmente, delle macchine. Ma in realtà molto spesso Cronenberg, anche in tantissimi altri film, parla di ibridazioni. Generalmente è sempre un'ibridazione che serve a superare la carne. L'abbiamo detto prima, la carne è vista come qualcosa da mortificare, come traumatizzare, da ferire, e qualcosa di sporco, di problematico da cui affrancarsi. Ma in realtà Cronenberg ha una visione estremamente critica di tutto ciò, cioè non è che davvero lui sostiene che bisognerebbe,
certo.
anzi tutt'altro. Però in realtà di fatto si parla molto spesso di questa ibridazione vista alla mortificazione della carne, al superamento dei limiti corporei. E l'essere umano che descrive Cronenberg è sempre un essere umano terrorizzato dai suoi limiti, è proprio fobico, ha paura della chirurgia, della morte, della malattia, e però sempre ricorre che quando cerca di rendere meno impura in qualche maniera la carne, genera dei mostri, e quello che viene fuori è qualcosa di orribile.
Sì.
Quindi tutte le ibridazioni che disegna in qualche modo, dipinge in qualche modo Cronenberg nei suoi film, sono delle ibridazioni che fanno uno spavento, che sono estremamente inquietanti. Sono molto disturbanti, perché sì, magari ti portano a superare certi limiti, ma sono mostruose, almeno da vedersi. E quindi, nonostante siano anche conturbanti e affascinanti, quindi in realtà Cronenberg non condanna mai pienamente. E sempre collegandosi a Cronenberg, così collegamento proprio veloce, mi è venuto in mente Burroughs, ovviamente, con il pasto nudo. Burroughs in realtà fondamentalmente, ovviamente il suo libro parla sostanzialmente di una di un viaggio allucinatorio enorme, quindi sì, volendo, se c'è un'ibridazione, c'è un'ibridazione chimica, potremmo dire, ma non è questo il succo del discorso di Burroughs. Però Cronenberg anche qui, quando poi ne ha fatto un film, ha calcato moltissimo su l'ibridazione, questa volta tra un insetto e una macchina da scrivere, per esempio, quindi tra un qualcosa di organico, un insetto prettamente organico, biologico, che si ibrida con un attrezzo, con una macchina, questa volta una macchina da scrivere. Ed è particolarmente interessante perché la macchina da scrivere è un oggetto non ipertecnologico, scintillante,
analogico, tutto sommato,
molto analogico, ma che in realtà è di fatto uno strumento e un attrezzo. E quindi c'è questa ibridazione particolare. E tra l'altro lo volevo buttare lì soltanto per affetto, così, e romanticismo. Quando parliamo di Burroughs, se non l'avete mai letto, leggetevi la sua meravigliosa versione a fumetti del pasto nudo di Professor Bad Trip, che è un fumettista, ahimè, un fumettista spezzino meraviglioso, che ha dato vita a dei sogni allucinatori meravigliosi della scena delle autoproduzioni punk dagli anni 80 in poi, e che tra le varie cose, forse l'opera che l'ha reso più famoso, più conosciuta, è appunto questa sua versione a fumetti del pasto nudo, una versione completamente psichedelica e bellissima.
Non ho avuto il piacere, mi dispiace.
Molto bella, te la presto.
Volentieri. Molto volentieri. Mi sono venute in mente altre due cose. Uno, un esempio scarso. Un esempio film del 2001 con un ottimo Justin Timberlake.
Alle...
In Time.
Oh, ma era anche bello.
Era bellino. Il film era, alla fine era carino. Anch'io.
Dai, alla fine dai. Sì.
Forse perché l'ho guardato con basse aspettative.
Anch'io. Vedrai, c'è già.
Però lì, se chi non l'avesse visto, gli esseri umani sono integrati con questo lettore del tempo vitale, che diventa però anche valuta. Per cui tu vieni pagato, per esempio, lavori in fabbrica, vieni pagato in ore di vita. E quando compri da mangiare, paghi in ore di vita. E anche lì, chiaramente, è molto classista, perché chi è ricco è praticamente immortale, perché può comprarsi ore di vita all'infinito. Chi è povero probabilmente finirà per finirle e morire.
E
per averle, il ricco, per poterle prendere, deve toglierle a qualcuno. E quindi per forza ci devono essere ricchi e poveri. Però è interessante appunto questa ibridazione dell'essere umano con la macchina, legato però a, appunto alla, in time, al tempo di vita. Mentre mi stavo quasi per dimenticare la cosa che avevo ricercato, cioè quello che viene considerato come essere un po' il primo romanzo che parla di cyborg. Pubblicato per la prima volta nel 1923, si tratta di The Clockwork Man. Clockwork, scusate, l'ho tradotto male. Clockwork, tradotto, l'ho pronunciato male. Clockwork Man, dell'inglese Edwin Vincent Odell. E praticamente la storia racconta di un lontano futuro in cui gli esseri umani, in uno stato evolutivo avanzato, sono in grado di impiantare meccanismi a molla nel cervello che migliorano le condizioni di vita e consentono inoltre di viaggiare nel tempo e nello spazio. E poi la storia, chiaramente ci deve essere un climax per cui qualcosa però va storto. Uno di questi esseri viene trasportato accidentalmente negli anni 20, comparendo tra l'altro nel mezzo di una partita di cricket, quindi c'è anche una parte leggermente comica. E quindi insomma è interessante, è considerato uno dei primi, forse cioè il primo romanzo che parla effettivamente di cyborg.
Ma pensa,
non lo conoscevo io, l'ho trovato. Tra l'altro, cercando questa cosa qui, non mi sembra che l'abbiamo menzionata, ma è praticamente scrive appunto negli anni 20 insieme a, parallelamente al cieco Karel Capek. Ne avevamo parlato di Capek?
Sì, ne avevamo parlato, ma sì, un po' velocemente.
Velocemente, vero, perché dice che fece questo dramma teatrale dove conia per la prima volta il nome robot.
È vero, di quello se ne è parlato.
L'avevamo inserito, però poi sono andato a ricercare, c'era anche qualcos'altro da raccontare.
Intrigante.
Sì, quindi molto intrigante, deve essere gli anni 20, del momento piuttosto produttivo.
Come dire.
Poi dopo ci hanno fatto la guerra, quindi malissimo.
Si sono distratti.
Durante. Sì.
E a me invece è venuto in mente, che avevo completamente dimenticato, però me l'hai fatto venire in mente te, Repoman, film del 2010, non troppo conosciuto, ma secondo me da rivalutare e rivedere, con Jude Law, dove in pratica c'è un mondo, una società dove chi ha i soldi può comprarsi degli organi artificiali e quindi farsi spiantare degli organi. Quindi se c'hai un problema al fegato, ti possono trapiantare un fegato artificiale e sei felice e contento. Certo, però devi avere un sacco di soldi, e questo organo te lo paghi però in affitto. Cioè non è che te lo compri e poi è tuo per sempre. Tu te lo devi continuare a pagare. Se a un certo punto non c'è più soldi per pagartelo, arriva il riscossore crediti e te lo leva.
Pazzesco, non l'ho visto.
È bellissimo.
Lo guarderò.
È super pulp. E c'è Jude Law, l'ottimo Jude Law, che fa questo brutto mestiere e che deve andare a recuperare gli organi di
riscossore.
Certo, di persone che non hanno più soldi per pagarsi il rene magari. Interessante.
Molto interessante, non lo sapevo. Potremmo portare mille esempi all'infinito. Mi è tornato in mente anche invece legato agli esempi di cyborg creati con una con la roba chimica che ti come si dice, ti crambia il cervello e ti rende una persona differente, no? Quindi una riprogrammazione. Che
sì,
comunque sempre cyborg, che c'è il Demolition Man, so se l'avevi visto, un film di un trash incredibile, però ha un suo perché in qualche modo.
È vero.
E lì c'è Sylvester Stallone,
sì.
Da super soldato viene riprogrammato in sarto.
Oddio, cioè, è vero.
Per una varie questioni, però mi è tornato in mente anche quello.
Ma ce ne sarebbe un miliardo, e evidentemente è un tema che, come dire, stimola la fantasia.
Quasi infinito, cioè puoi fare veramente quello che vuoi, effettivamente.
Assolutamente.
Superi i limiti, come i cyborg vogliono.
E superiamo anche i limiti concessi al nostro slot orario, esatto, su Radio Wombat, e quindi dobbiamo abbandonarvi. In effetti ci sarebbe materiale per fare almeno altre 750, sì, puntate, quindi magari, chissà, riprenderemo questa tematica da altre angolazioni e vi ammorberemo ulteriormente con altri cyborg in altre forme.
Grazie per essere stati con noi alle porte di Tannhäuser. Ci risentiamo non il prossimo lunedì, ma quello dopo ancora. Diciamo il numero, perché sennò, giustamente, se sei in replica non capisci.
Esatto, e lo devo però cercare. Aspetta. È il 12 febbraio.
Perfetto. Ci ritroviamo sulle frequenze di Radio Wombat 1359, è un dei medie, con le porte di Tannhäuser.
Ciao ciao.
Wombat. Non ho il pezzo conclusivo, accontentatevi della sigla.
È della bobina.
Giusto.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
No, io sono tuo padre.
È sempre efficiente lanciafiamme.
Il mio preferito.
Benvenuto sulla terra.
Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.